Comincerei con un'osservazione che in Friuli, anche in Friuli, la guerra partigiana si affacciò già prima dell'8 settembre del 1943, a motivo della vicinanza geografica con il territorio partigiano sloveno. Ci furono spinte per coinvolgere nella lotta antifascista l'area friulana, perlomeno l'area abitata da popolazioni di etnia e lingua slovena, e anche la ricerca di sostegni materiali. A fine del 1942 ci fu un attacco armato, una casermetta dei carabinieri in un paesino ai margini estremi delle valli del Natisone. Nello stesso periodo si stavano stipulando accordi di collaborazione tra il Partito Comunista Italiano locale nell'area giuliana e quello sloveno, e anche in Friuli e nell'area di Monfalcone i militanti comunisti ebbero contatti con i partigiani sloveni per questo fine. Il primo esito fu nel marzo del 1943, questo distaccamento Garibaldi, così ricordato, con una decina di partigiani italiani già presenti nelle formazioni slovene, in un battaglione Simon Gregor, nella fattispecie, nell'area del Friuli orientale, sulle montagne sopra Faedis, per un breve periodo, erano rincorsi praticamente da alpini a carabinieri, spostandosi poi sul Colli e sul Carso Monfalconese triestino. Nel maggio 1943 ci fu una strana, particolare marcia, cosiddetta, così ricordata, propagandistica della 30ª divisione slovena attraverso le valli della Resia, del Tore e del Natisone, la cosiddetta Slavia Veneta, con lo scopo di mobilitare la popolazione locale alla guerra partigiana, con risultati di dei modesti, e si scontrarono anche questi con gli alpini soprattutto. La resistenza slovena contava su un allargamento della lotta partigiana anche nell'area orientale del Friuli, sia per avere che gli si alleggerisse il peso, la forza delle offensive italiane, dell'esercito italiano in quel periodo, sia anche per prefigurare, diciamo, l'annessione dei territori secondo quello che erano i programmi, i progetti e le deliberazioni degli organi dirigenti ancora di mesi precedenti, cioè di quale fosse, diciamo, l'area territoriale della futura Repubblica di Slovenia. E veniamo all'8 settembre. E in agosto cominciano già le truppe tedesche a scendere dalla Carinzia e a dislocarsi giù in Italia, anche con vari insediamenti nell'area friulana, con qualche... ci furono degli scontri, degli ostacoli posti dall'esercito italiano, dagli alpini della Julia nella fattispecie. Il 9 settembre attraversarono due divisioni, la 71esima di fanteria, la 162esima divisione turchestana, tanto per dire che appunto i tedeschi andavano a prendere un po' dappertutto, e la 180esima divisione di montagna, scendono attraverso il valico di Tarvisio, del Predile e di Piedicolle. Troveranno prima l'opposizione a Tarvisio della Guardia della Frontiera, che aveva 29 vittime, combattimenti, fra cui anche la centralinista del comune di Tarvisio e centralina nella caserma attorno alla quale ci furono questi scontri. E si opposero anche, resistettero alcuni reparti della Julia, che era in ricostituzione dopo le vicende della ritirata di Russia, quindi giovani reclute, lungo la valle del Fella, prima da Tarvisio, Pontebba in giù, mentre a Gorizia il comandante della divisione di fanteria Torino decide di resistere anche con i suoi uomini ai tedeschi, si accorda con partigiani antifascisti del luogo per distribuire armi, munizioni ed esplosivi e fa liberare i prigionieri politici dalle carceri. Dovrà cedere perché il comandante del corpo d'armata competente ordine, diciamo, la resa, e lui verrà arrestato dai tedeschi, deportato prima in Polonia, poi consegnato alla Repubblica Sociale Italiana, processato, condannato e poi salvato, diciamo, dall'esecuzione dagli partigiani che lo portano via adesso non lontano, comunque, lontano dal Friuli. E questo era il generale Malagutti. E questo comportamento dei soldati italiani costò complessivamente 157 vittime, tra i quali 29 soldati della divisione Torino che erano fucilati sul posto a Gorizia. In contemporaneo a questo episodio c'è la battaglia partigiana di Gorizia, attorno alla città dalla parte sud sud-est, dalla stazione ferroviaria attuale all'aeroporto di Merna, in questa zona qui, che coinvolse almeno 1 migliaio di operai e comunque militanti antifascisti della zona di Monfalcone che convergono su questo luogo assieme ai partigiani sloveni dell'area. E lo scontro durò almeno una quindicina di giorni con vari spostamenti finché, diciamo, la pressione tedesca costrinse i partigiani e, diciamo, questi occasionali combattenti operai a ritirarsi. E questo fu uno anche, diciamo, uno dei nuclei di partenza della costruzione di formazioni partigiane nell'area del Monfalconese, del Friuli orientale. Sempre in questi giorni, dopo l'8 settembre, le prime formazioni italiane vanno a costituirsi proprio nell'area est di Udine, fra Cividale e Tarcento, nelle montagne interne, per intendersi. C'è il battaglione Garibaldi Friuli. Poi un battaglione Garibaldi che viene dal Colio e si sposta, e un altro che si chiamerà Pisacane. E anche qui, diciamo, l'iniziativa viene da militanti antifascisti, principalmente comunisti di quell'area, che poi con altri giovani, si radunano in queste aree e cominciano a dare, diciamo, fastidio in un certo senso con azioni di disturbo, imboscate, attività partigiana. Questo genere a tedeschi e fascisti di Costituzione. Le figure che emergono in questo momento sono quelle del comandante militare che è Giacinto Caligaris, militante comunista di vecchia data, e il commissario, diciamo, la figura politica che è Mario Lizzolo, che sarà uno degli esponenti principali della resistenza friulana di area garibaldina. Si costituiscono anche in brigata durante, alla fine, diciamo, in ottobre, primi di novembre, non tanto perché si fossero tanto forti, quanto per dare ai vicini sloveni l'idea, almeno così raccontavano i testimoni, di essere un po' più forti di quello che veramente erano. Anche qui si pone il problema che ricorre, che è più importante per l'area giuliana che per l'area friulana, di come comportano, quale delle relazioni che intercorrevano con la resistenza slovena. Era noto, è noto, ma che non erano gradite presenze di partigiani italiani autonomi in queste aree considerate appunto dalle deliberazioni degli organi politici dei mesi precedenti, parte della futura Jugoslavia. Dovevano, secondo questa concezione, esserci cima a dipendere dai comandi sloveni. Quindi, e questo problema si riporrà più volte. In questo periodo, nonostante ci furono almeno un paio di incontri tra queste persone di cui ho fatto nome prima e altri della zona con i responsabili della resistenza slovena dell'area per trovare una soluzione, che non ci fu, ci fu una sorta di stallo a vedere cosa poteva succedere e il problema venne risolto di fatto da un'offensiva tedesca e fascista che praticamente costrinse queste prime formazioni partigiane italiane un po' a sciogliersi e un po' a allontanarsi in aree più sicure. Nello specifico, il nucleo iniziale della Garibaldi Friuli si spostò sulle Prealpi Carniche all'interno, proprio in zone abbastanza impervie, restò sul Colle soltanto un battaglione, che era un battaglione Mazzini, da cui poi sorgerà la divisione Natisone, e quindi la questione in un certo senso resta sospesa lì. In questo periodo, in quest'area, è presente anche un più piccolo gruppo di militanti del Partito d'Azione che forma il suo gruppo di partigiani e partecipa a varie attività vicino ai garibaldini, ma non ci si unisce per motivi anche per molte differenze diciamo, di tipo di interpretazione dei ruoli da svolgere. E un personaggio più importante di questo gruppo è Fermo Solari, un industriale che è noto, poi anche dopo la guerra per gli orologi, e che a questo punto non è insoddisfatto di non essere riuscito a trovare, diciamo, una soluzione positiva, un accordo con i garibaldini, anche per il clima che si era creato dopo il rastrellamento tedesco. Se ne va, andrà prima in Veneto e poi in Lombardia e sarà uno dei vicecomandanti del Corpo Volontari della Libertà. Sempre nello stesso arco di tempo si formavano vari gruppi clandestini, solitamente formati da ex militari sfuggiti, diciamo, alla cattura da parte tedesca o giovani nelle diverse aree che anche temevano questa sorte, e che ancora non facevano riferimento a una collocazione politica di organizzazione partigiana. Recuperano armi, munizioni, esplosivi. Cercano contatti con altri gruppi, nascondigli, circondano gruppi attimi, Satrapo Grande, in varie località della Carnia, del Settagliamento e Udine stesso. Spesso erano i sacerdoti, i parroci del posto, a fare da punto di riferimento e trovare nascondigli. All'organismo che, diciamo, doveva politicamente sovrintendere all'organizzazione era il Comitato di Liberazione Nazionale. Si costituiscono, si erano preparati tra 25 luglio e 8 settembre gruppi di antifascisti che erano riemersi in quel periodo, e si organizzano questi comitati di liberazione nazionale nelle località principali. Quello, diciamo, con ruolo di guida per la provincia di Udine, quello del capoluogo, a cui partecipano personalità importanti dei partiti antifascisti. Emerge subito all'interno del CLN, diciamo, la questione di come organizzare l'attività militare, poi veramente partigiana. Si costituisce un organismo che è l'esecutivo militare del CLN, proprio con compiti di tipo operativo. All'interno di questo organismo prevale presto, diciamo, l'ipotesi di legittimare e costituire dei gruppi di partigiani che siano distinti da quella della Garibaldi, non ostili, però con una propria fisionomia e una propria anche filosofia di come condurre la guerra partigiana. E, appunto, come tipo di azioni, come rappresentanza politica all'interno del CLN. La cosa si concretizza praticamente a metà febbraio, quando alcuni dei promotori di questo progetto lo mettono in atto, costituiranno la prima formazione dell'OSOP, il Battaglione Italia, che si sistema, diciamo, all'interno della Valle dell'Arzino, un posto abbastanza molto bello, ma abbastanza lontano dalle principali vie di comunicazione. Fra l'altro, presso un castello costruito all'inizio del Novecento da un famoso imprenditore del luogo, Cecconi, che si era costruito nel suo paese natale questa bella residenza. Intanto, questo piano praticamente tra marzo e aprile comincia a operare. E durante l'inverno e la primavera si strutturano anche le organizzazioni clandestine e semiclandestine nelle aree di pianura, contando su piccoli gruppi che si occupavano di informazioni, soprattutto azioni di sabotaggio, raccolta di materiali. I famosi gruppi di azione partigiana garibaldini, ma anche quelli che poi faranno capo all'OSOP con varie personalità in vari luoghi. All'autunno del 1943 risale anche l'inizio dell'attività di una formazione particolare, nota come Intendenza Montes. Intendenza perché si occupava dei rifornimenti di materiali bellici, alimentari, vestiti, tutto quanto poteva servire. E Montes ha il nome di battaglia del suo fondatore e principale dirigente, Silvio Marcuzzi, ex operaio, diciamo, del cantiere di Monfalcone, che aveva iniziato già anche lì, già prima dell'8 settembre, a fornire generi materiali, insomma, generi alimentari, le formazioni partigiane del Carso. Riprenderà dopo l'8 settembre, si amplierà questa sua attività verso oltre l'area di Monfalcone, verso, diciamo, la pianura friulana, prima quella intorno a Aquileia, e poi via via fino oltre il Tagliamento, fino al Piave nell'estate del 1944, occupandosi di fornire di tutto quello che era necessario e che poteva trovare anche le formazioni partigiane di montagna. Inizialmente fino all'estate avanzata del 1944 garibaldina, poi dopo essere riuscito a trovare un accordo con i gruppi dell'OSOP di pianura, anche le formazioni dell'OSOP. Il suo più grosso impegno sarà quello di di riuscire a garantire un minimo di rifornimento alla zona libera della carne, appunto nell'estate del 1944, che dai tedeschi era stata praticamente isolata. A fine ottobre Marcuzzi fu catturato dai fascisti e torturato a morte nella caserma Piave di Palmanova, di cui il professor Pupo vi ha accennato prima. Il suo organismo, l'intendenza, continuava riorganizzata ad essere attiva fino alla fine del conflitto. E è la primavera del 1944, come da tutte le altre parti, che riprende e rinforza l'attività partigiana con una crescita continua di adesioni, con nuove formazioni e conseguenti azioni contro tedeschi e fascisti. Quello che spinge, diciamo, soprattutto le persone giovani, ma non soltanto, ad aderire alla guerra partigiana in questi casi, è da un lato, diciamo, l'intenzione di non sottomettersi ai bandi di reclutamento, comunque anche se, come ha detto il professor Pupo prima, non era necessario entrare in formazione armata, insomma, c'era la TOD, c'era altri vari cosiddetti servizi del lavoro, però in molti casi poi si finiva per essere reclutati per lavori locali e poi andare a finire a spallare macerie. Il timore anche di rastrellamenti, comunque, destinati al lavoro o anche alla deportazione, che, diciamo, cose che potevano succedere senza nessun controllo, e più anche il desiderio, indubbiamente, abbastanza esteso, di partecipare a diciamo, a questa rivolta, a questa attività contro l'occupazione tedesca, l'occupazione straniera, con tutte le sue forme e le conseguenze. Sul fatto della distinzione di chi ha dei Garibaldini, diciamo, e Osovani, non sarebbe schematico da una parte comunisti e dall'altra democristiani e cattolici, che non era così. Certo, la spinta, la guida dei Garibaldini era caratterizzata dai militanti comunisti, come nella parte, diciamo, dell'Osopera. Molto presente quella dei cattolici organizzati, però, per esempio, all'interno dell'Osopo c'erano rappresentanti del Partito d'Azione, di altri partiti, anche altri personaggi che avevano anche una visione, diciamo, aperta, riformista, non conservatrice. C'erano all'interno dell'Osopo conservatori moderati, anche chi avesse visioni riformiste di impianto, appunto, legato o Partito d'Azione o socialista, diciamo. E tra i Garibaldini, diciamo, si potevano trovare anche qui ex militari o persone che non avevano particolari, diciamo, interessi o militanza politica. Spesso forse si riteneva che fossero più efficienti, più organizzati, oppure molto contava anche il fatto per i più giovani di dove si trovavano. Quelli più vicini al paese di origine erano quelli in cui io andavo tra i partigiani, poi magari poteva anche spostarsi di qua e di là. Il distinguo fondamentale tra le formazioni dell'Osopo e quella della Garibaldi sono riportabili a vari fattori. C'è un pregiudizio all'interno dell'Osopo, insomma, e ai suoi componenti, un pregiudizio anticomunista che univa cattolici e altri partiti laici, accentuati dalla diffidenza verso la vicina resistenza jugoslava, con i suoi metodi di lotta, ormai che erano abbastanza conosciuti, e le rivendicazioni di tipo territoriale. Una concezione della lotta partigiana che puntava ad limitasse il più possibile il rischio di coinvolgimento della popolazione e relative, diciamo, rappresaglie tedesche o fasciste, che poi di fatto non era eludibile in qualsiasi modo. È una concezione di una guerra patriottica di liberazione in cui le rivendicazioni, diciamo, di carattere rivoluzionario, ma molto blande, o anche di riformismo, poteva essere presente in alcuni di più, in altri di meno. Comunque, durante questa estate partigiana, la crescita, insomma, è notevole. I Garibaldini, la Brigata Garibaldi Friuli estende la sua azione in Carnia, nel Friuli orientale, diventando da 12 battaglioni all'inizio dell'estate, due divisioni con 9 brigate via e 43 battaglioni a fine estate. Sui monti della destra Tagliamento in Valcellina si costituisce la brigata Garibaldi Ippolito Nievo, che diventerà A perché ci sarà una sua corrispondente, una brigata B. E anche in questo caso, appunto, nel corso dell'estate, a differenza di altre situazioni, c'è un accordo fra Garibaldi e Neosolani per un comando unico. Questa diciamo, formazione si trova a operare unificata per tutta la sua storia. Un'altra è la divisione della Garibaldi Natisone, che ha una storia anche lì tutta particolare. Perché anche in questo caso, insediatasi nella zona in cui c'erano i primi partigiani dell'autunno del 43, appunto nel Friuli orientale, tra l'area che è fatta Cividale, Udine e Targento, nelle montagne retrostanti, provenendo in parte dal Colle, in parte ricostituendo quello che erano gli insediamenti di quel periodo, si trova appunto ad avere vicino anche una brigata dello Zoppo che appunto si era guidata da personalità del luogo, fra l'altro, di quelli che provenivano da questa stessa area geografica. Cioè, le pressioni in questo caso della missione inglese che era lì presente, l'autorevolezza dei responsabili, diciamo dalla parte Osovana, Manlio Cenci, che era già uno dei primi organizzatori nell'autunno del 43, da parte dei Garibaldini, diciamo persone di antica tradizione antifascista come Giovanni Padoan Vanni o Leo Vincenzo Marini. Insomma, creano un clima, una condizione di unificazione in una divisione Garibaldi Osopo Natisone che sarà la protagonista della liberazione della gestione della zona libera del Friuli orientale, di cui parlerò tra un po'. È un'operazione che riesce in questi casi e non riesce a livello generale. C'è un episodio che viene ricordato come crisi di Pielungo, su cui sia i protagonisti sia le ricostruzioni storiche ci sono un po' dilettate, che dà un po' anche l'idea di un clima e di quali potevano essere i rapporti all'interno della resistenza. Siamo appunto nel paese di Pielungo, di cui accennavo prima, dove c'è questo castello Ceconi. Un attacco tedesco, nonostante non sia facile arrivarci neanche adesso, insomma, c'è una bella strada abbastanza stretta, vengono attaccati dai tedeschi, messi in fuga e il castello viene bruciato. Adesso è stato ricostruito. Questa, diciamo, debacle, improvvisa e non attesa, desta preoccupazione. Il CLN provinciale manda una commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta dice che i comandanti, nonostante diciamo, la loro incapacità di organizzare bene la protezione e la difesa, il CLN li destituisce, nomina un nuovo comando fatto fondamentalmente da esponenti del Partito d'Azione, mentre i precedenti facevano parte dell'area cattolica. Gli azionisti avevano già prima l'idea di unirsi con i garibaldini per essere più efficienti e mettono in pratica questa operazione. Arrivano, diciamo, al punto di mettersi d'accordo con il comando della Garibaldi Friuli quando la base del reparto partigiano che si era schierato lì si ribella mano armata, praticamente arresta questo nuovo comando minacciosamente e rimette al suo posto i comandanti precedenti. Questo che è ricordato come una sorta di colpo di Stato, che poi finisce lì e le cose restano come in questa maniera, non è che vengano reintegrati quelli che erano stati destituiti a forza, segna ormai diciamo, l'emarginazione del Partito d'Azione, dei suoi esponenti principali, e diciamo, l'egemonia da parte dell'area cattolica. Poi si configura, si determina anche in altre aree in maniera meno avventurosa, più diciamo soft. Gli azionisti del posto anche si prenderanno questi esponenti principali altre strade e si allontaneranno dalla Friuli per fare diciamo, un loro iter all'interno della resistenza italiana di non poco conto in alcuni casi. Però questa, diciamo, crescita dell'attività della presenza partigiana, che porta anche praticamente a rendere impraticabili ai tedeschi e ai fascisti alcune aree, alcune strade. Affina, vi ha già accennato il professor Pupo, diciamo, gli strumenti antipartigiani repressivi di tedeschi collaborazionisti. Tra i partigiani numerosi saranno le vittime di scontri armati, gli arresti, le torture, le violenze, le rappresaglie, gli incendi di paesi. Centri organizzati c'erano a Udine, a Pordenone, a Aviano, a Palmanova, alla caserma che dicevo prima, a Cividale, e c'erano i reparti specializzati anche in Friuli in queste cose. Ecco, l'ho messo nell'ultima slide e ci sono solo alcuni casi più famosi. Gli incendi anche dei paesi non li ho segnati, perché ce ne sarebbero tantissimi. Per esempio, una delle cose da ricordare tra gli episodi, in luglio a Malga Promosio, che è sopra Timau di Paluzza, un gruppo di soldati tedeschi specializzati, anche questi, scendono dal confine austriaco, si avvicinano camuffati. C'era un gruppo davanti, mio papà l'aveva visto, mi raccontava. Un centro a piano d'alta che vedeva arrivare questi col fazzoletto rosso, dice: "Ma qui non, la cosa non mi suona bene". Sentivano già prima colpi di fucile, colpi di sparatorie, che questi partigiani col fazzoletto rosso siano in mezzo alla strada, e subito dietro c'era il pattuglione tedesco, quindi si è nascosto in un luogo sicuro. Questi scendono appunto in questa amalga. Si fanno passare per partigiani, li accolgono e andando a mangiare, li fa fuori tutti, una famiglia intera. Poi scendendo lungo i paesi, rastrellano, prendono chi trovano, gli fanno portare sulla schiena le cassette di munizioni e via via sparano, uccidono prima la strada, spargendo proprio il terrore, che era questa la finalità. L'altro terribile episodio di Parolano di Nimis, dove durante gli scontri che c'erano intorno, diciamo, per liberare completamente quella che sarà la zona libera del Friuli orientale, anche qui un reparto partigiano specializzato, un reparto tedesco specializzato in attività partigiane, chiude questo paese, uccide sul posto alcune persone, altri, compresi donne e bambini, li brucia all'interno delle loro case. Gli altri episodi sono, e mi potrò soffermare dopo, sono quelli legati, diciamo, alla ritirata tedesca. Diciamo, quindi non era comunque una passeggiata. Chi poi viveva più pericolosamente erano i partigiani cosiddetti di pianura, quelli che vivevano magari in condizioni di semiclandestinità, facevano una vita apparentemente normale di notte, per azioni attacchi particolari, anche la ricerca, la fucilanza, l'uccisione di spie, gli attacchi a presidi di tedeschi e fascisti, che erano più vulnerabili perché bastava una spiata, e ce n'erano tante, venivano catturati, e poi erano quelli che, facendo parte di una rete clandestina, dovevano essere quelli che erano in grado di saper dire sotto tortura chi erano gli altri e dove si trovavano. E molti fecero appunto questa tristissima fine. Mi soffermo adesso su un momento importante, anche quello dell'estate, delle zone libere partigiane, che sono un fenomeno estremamente interessante, anche se di breve durata e con un esito triste. La prima e più importante è quella della Carnia. Praticamente da maggio, giugno e fino a luglio, con varie azioni e varie operazioni, viene praticamente sgombrata dalla presenza tedesca e fascista, tranne il capoluogo Tommeso, dove questi resistono. E oltre ad avere, diciamo, questa presenza cospicua di partigiani, diciamo, della personalità politica, della resistenza dell'area, fa sì che si dia vita a un esperimento, diciamo, di rinnovamento democratico. Si parte dai CLN locali, i quali organizzano, un po' c'erano, un po' si formano, organizzano nei centri principali, nei comuni più grossi, praticamente tutti però, delle elezioni per formare una giunta municipale. Sono elezioni modello rurale, insomma, sono i capifamiglia, e nel caso che non ci siano maschi e donne, che designano un sindaco amministratori che dovevano poi gestire la vita quotidiana, la vita comune dei paesi. Dalla giunta di comune si costruisce una giunta centrale della zona che avrà sede a Umpez nel da luglio del 1944, e questa giunta, all'interno di questa giunta poi c'erano personalità importanti del luogo, ma la zona libera attira le principali, diciamo, figure importanti della resistenza friulana. Cito, che so io, Mario Lizzo, già citato prima, o Monsignor Aldo Moretti, che era l'anima, diciamo, pur essendo un sacerdote, anzi un docente di teologia al seminario di Udine, era l'anima e creatore, in un certo senso, dello Sopo, e lo sarà anche il tutore della memoria della stessa negli anni successivi. E altre figure importanti, insomma, anche professionisti di rilievo, anche giudici addirittura vennero coinvolti. La giunta delibera una serie di interventi normativi che devono cancellare lo spirito della legislazione fascista. Intervengono sulla giustizia, tribunali del popolo con giudici popolari per i reati comuni, abolizione della pena di morte per i reati comuni, epurazione dei contenuti fascisti e dei libri di testo in attesa, diciamo, della riapertura delle scuole. Una riforma, chiamiamola fiscale, di tipo progressiva e proporzionale, che sostituisse tutte le varie imposte e balzelli preesistenti, una gestione delle risorse materiali con una redistribuzione a favore delle famiglie, delle persone meno abbienti dell'area rispetto a quelle comunque poche risorse locali, e anche la salvaguardia del patrimonio borghivo, da saccheggi, da sfruttamento eccessivo, se non per la legna da ardere. Era un patrimonio, adesso non lo è meno, ma estremamente importante. Il problema era grosso, quello del rifornimento alimentare. La zona era stata completamente bloccata, quindi non poteva entrare e uscire niente. Di straforo qualcuno faceva arrivare qualcosa, tipo borsa nera, ma era tutto bloccato, dei rifornimenti più cospicui. Nella zona i partigiani, assieme all'intendenza Monte, ci tentarono, fecero, diciamo, di tutto, compreso costruire una strada che ancora esiste, ma non è molto bella da praticare, che potesse permettere, diciamo, dalla pianura friulana di far arrivare generi di prima necessità. Scendevano le donne portate con i camion fino a un certo punto, scendevano lungo la Valle Tramontina, poi scendevano nella pianura, lì c'era un'anziana che gli dava delle cose in cambio di qualche prodotto che poteva venire dalla montagna, caricati sulle gerle e via. Un tentativo, perché certo le risorse così non erano certo sufficienti a garantire l'autonomia alimentare di una zona di 90.000 persone. Questa esperienza, contemporaneamente a questa esperienza, c'è quella della zona libera orientale, che è la zona di cui abbiamo parlato più volte, fra Cividale, Tarcento, Udine, nelle montagne retrostanti verso quello che è il confine attuale con la Slovenia. Questa, diciamo, è una caratteristica fondamentalmente militare, è un'ottima base per andare a fare sabotaggi, attacchi lungo queste vie di comunicazione, la ferrovia principale che entrava poi verso Caporetto, e la strada, e la bella ferrovia, la strada Pontebana dall'altra. Un buon riparo per mettere comandi, depositi, magazzini, ospedaletti da campo e tutte quelle zone di addestramento per i partigiani, ben riparati dalle montagne e protetti da, cioè, una catena difensiva. Diciamo, dal punto di vista del sviluppo della democrazia, su molto meno di quanto accadde nella zona della Carnia. Anche lì c'erano i CLN, alcuni erano preesistenti, altri si costituirono ad hoc, e solo nei centri maggiori venne così designata con la partecipazione della popolazione disponibile, non è che ci fosse proprio comizi elettorali, qualcosa del genere accadeva in Carnia, che da definire sindaci e amministratori locali. La gestione anche proprio della realtà locale era demandata alla parte militare dei partigiani, che ricordano Garibaldini e Osoppo insieme. Questa però alla fine la vita fu breve. La prima ad essere attaccata e, diciamo, rioccupata fu appunto questa zona orientale. e, a fine settembre, diciamo fra il 25 e il 29 settembre, venne attaccata dai tedeschi da varie parti, dall'area di Caporetto, da Tarcento, da Udine, da Cividale, con vari mezzi, resistette, diciamo, 3 giorni, 3, 4 giorni, e poi via via, di fronte all'incombenza, diciamo, dei mezzi, c'era anche un treno blindato con cannone lungo la ferrovia Pontebarna che sparava sulla zona. Cedettero lentamente per poi allontanarsi verso le valli del Natisone, con grosse difficoltà di notte con la pioggia, perdendo alcuni la strada. Molti vennero catturati ed uccisi sul posto, diciamo, moltissime vittime. E la rappresaglia fu durissima, perché vennero incendiati i centri principali, Nimis, Artemis e Faedi, soprattutto Nimis, praticamente tutta bruciata, e alcune frazioni dell'area. La popolazione venne praticamente allontanata e poté rientrare solo alcuni mesi dopo nelle loro case. Trovarono ospitalità da parenti, amici in giro nei paesi circostanti. E poi, dopo, per non, insomma, se non bastasse, vennero insediati poi in questa zona alcuni reparti di cosacchi di cui Pupo aveva accennato prima e che saranno visto oggetto di approfondimento. E l'esperienza fu appunto durissima, perché poi per recuperare, diciamo, sia la vita civile normale che anche un recupero partigiano, ci vuole in quest'ultimo caso dei mesi, e per la popolazione del posto praticamente anche perché venne concesso di rientrare un po' alla volta. Ottobre, tra il 2 ottobre e il 20 ottobre, si consuma in più diciamo, la fine della Repubblica, della zona libera di Carnia. Gli attacchi vengono anche qui da varie aree. Da sud, da est, dal nord, attraverso il confine austriaco, e in varie ondate, quindi in varie fasi, che interessano le diverse aree della zona libera. Sostanzialmente, al 20 di ottobre i tedeschi si sono ripresi tutta l'area, e anche qua, diciamo, con scontri, con vittime, e anche qui si insediano i tedeschi, i cosacchi, in maniera, in numero più cospicuo, come ho messo un po' nello slide, ma nella slide poi sarà oggetto di altri interventi. Si va appunto dai 20.000, se qualcuno calcola, perché abbiamo variabili, sono appunto cosacchi e caucasici, georgiani soprattutto. E si insediano, il loro comando sarà a Verzegnis, il comando di tutto in generale, e poi sparsi nelle varie vallate con diverse forme di collocazione. La loro funzione è nettamente antipartigiana, e dovevano mantenersi sul luogo. Già l'area non era molto ricca come risorse per la popolazione. Praticamente dettero fondo alle risorse alimentari, sia per gli umani sia per gli animali. I cavalli, ne avevo moltissimi, e anche qualche cammello. C'è la famosa foto del cosacco col cammello a Vasini, che sono i cammelli qui dell'Asia centrale. E poi furono protagonisti di, appunto, anche si ubriacarono facilmente con qualsiasi cosa alcolica ci fosse. E poi in questi casi erano particolarmente violenti, responsabili di saccheggi, di requisizioni violente, di violenze di ogni genere, anche di violenze di tipo sessuale, più di qualcuna. E questa cosa andrà avanti appunto fino alla fine della guerra. Ai primi di maggio del 45, tanto per finire con loro, si ritirano in Austria attraverso il passo di Montecroce Carnico, si fermano nella valle del Gail, si consegnano agli inglesi e, come accordi precedenti, gli inglesi li impacchettano e li consegnano ai sovietici, e il loro destino è praticamente segnato. Adesso poi è il momento di tornare alle vicende dei partigiani, dopo i grandi rastrellamenti dall'autunno del 44, che poi coinvolgono tutta l'area alpina, non è che fosse soltanto una faccenda friulana dei dintorni. È una grossa crisi che coinvolge perché appunto un po' si sfaldano, un po' si scendono in pianura chi può e chi non rischia facilmente di essere catturato. Alcuni si spostano, poi chi deve restare si sposta in luoghi isolati, proprio in mezzo alle montagne più, non cito, non so, le montagne sopra Sauris, il Monte Arvernus sopra il comprensorio sciistico dello Zoncolan, per dire, all'interno di questi posti. Adesso ci sono delle strade anche asfaltate, a quel tempo c'erano poco più di strade militari serrate, ecco, per dire, per arrivare, e in qualche posto non c'era neanche quella. Affrontarono un inverno durissimo. E qui si innesta la questione che riguarda di nuovo la divisione, la Garibaldi Natisone e lo Zopo dell'Est. La Garibaldi Natisone, appunto dopo l'occupazione dell'ex zona libera del Friuli orientale, si spostano insieme verso le valli del Natisone, verso est praticamente. Qui arriva insistente la spinta, la pressione da parte del nono corpus dell'Armata di Liberazione Slovena perché tutti questi passassero le loro dipendenze per i motivi di carattere politico-territoriale di cui ho già parlato, con la prospettiva di avere una via di fuga, avere un supporto, un aiuto materiale anche per ricostruirsi, per rifocillarsi, per avere insomma ciò che recuperare qualcosa di ciò che avevano perso durante il rastrellamento tedesco. Per motivi anche di simpatia, diciamo, di adesione politica, i comandanti garibaldini accettano. I comandanti osovani, naturalmente, solamente no, il comando unitario si scioglie, l'Osopo risale e ritorna nelle stesse aree da cui era venuta. Questa situazione, questa diciamo, pressione da parte del nono corpo sloveno è anche legata a un irrigidimento e un'intransigenza della politica, diciamo, sia jugoslava che slovena su queste questioni, sia sulla questione territoriale, sia sull'atteggiamento da tenere verso la resistenza italiana. Convinzione diffusa era che l'Italia, con un governo di coalizione che aveva, sarebbe diventato un paese reazionario, nelle mani degli inglesi, mentre l'idea, per esempio, schematizzo molto, e non è tutto così semplicissimo. Diciamo la prospettiva di rivoluzionare jugoslava che poteva fare da guida anche in questa direzione per i paesi circostanti. L'idea quindi di una liberazione almeno di una parte dell'Italia settentrionale, quella est più facilmente, il resto non si sa, assieme diciamo, all'armata jugoslave al fine di dare una svolta rivoluzionaria alla fine della guerra. Sollecitava anche alcuni militanti partigiani dell'area del Partito Comunista, non tutti e non in maniera convinta, poi qualcuno di quelli che l'ha convinto cambierà idea. E quindi c'è questo clima. La Natisone poi accetta questa dipendenza e poi verrà a fine di dicembre del 1944 trasferita oltre l'Isonza proprio all'interno dell'area operativa della Slovenia verso la selva di Tarnova, e lì poi affronterà un ciclo operativo durissimo fino alla fine della guerra. E lo Zoppo, appunto, che si era spostata nei luoghi appunto di origine, si era ridotta poco, molti si erano scesi in pianura, anche dei comandanti, altri si erano spostati in altre aree. Lì c'era questa la prima brigata Osopo con non più di una ventina di persone che si trovavano in queste malghe sul monte Topliuor, che è dentro il comune di Faedis, ma ben all'interno, vicino al paesino di Porzusta, che la vicenda è nota con questo nome, che anche se improprio secondo i più diciamo, puri in queste argomentazioni. Cosa accade? Il comandante, che è lo zio del cantante di Francesco De Gregori, con lo stesso nome, è estremamente preoccupato. Lui è un militare di carriera, è estremamente preoccupato della politica messa in atto anche dagli sloveni, non solo quella generale, ma anche i comportamenti sul luogo. Tempesta CLN con il comando militare regionale Veneto di lunghe relazioni in cui spiega queste preoccupazioni che ha. E questi non è che restino, diciamo, segrete. Poi, sempre in questo periodo, avvengono degli episodi di tentativi di contatto tra fascisti, collaboratori della Repubblica Sociale e anche tedeschi, per avere, diciamo, per contatti, tentativi di tregua, accordi con i partigiani appunto dell'area moderata dello Sopo, con il disegno di fare fronte comune antislavo. Non vanno in porto, questo comunque è scontato, perché anche se qualcuno poteva essere tentato di farlo, o è qualcosa del genere accadrà al momento della liberazione in qualche porto di quest'area, non va in porto, però il sospetto gira, il sospetto di accordi, di tradimento, di inodore di fascismo, di questi accordi anti-jugoslavi, anti-sloveni, gira e girerà anche abbastanza a lungo. In questo clima, l'intenzione appunto del nono corpo, come anche della direzione politica della resistenza slovena, di non avere, come ho già detto, formazioni italiane autonome nel territorio che si ritiene di appartenenza alla Slovenia. Il braccio armato in questo caso viene dato alla Federazione del Partito Comunista di Udine, da cui dipendono, che ha, diciamo, poteri sui GAP, su questi gruppi partigiani che operano fra Udine, Cividale, sempre questa zona, diciamo, nella pianura a est di Udine. Gli è dato l'incarico a uno, Mario Toffanin, un istriano comunista che era poi, nelle varie vicende appunto dalla battaglia di Gorizia in poi, era arrivato in queste aree, di risolvere la questione. Con un centinaio di gappisti raggiunge le Malghe, anche qui con l'inganno, si presentano, arrestano tutti, fucilano sul posto De Gregori e il suo vice, Gastone Valente Enea, un rappresentante del partito d'Azione. Gli altri saranno in tutto alla fine, dice, è una donna, una giovane donna che era stata indicata ufficialmente da organi di informazione come spia dei tedeschi, che è andata poi a cercare di scagionarsi perché non era vero. La trovano lì e fa fuori anche questa. E dopo gli altri che sono stati presi prigionieri, sono 17, dico, compreso questa ragazza, vengono trasferiti altrove, lontano da questo posto, sempre ai margini della pianura, tra la pianura e le colline, e un po' alla volta, non tutti insieme, vengono così fucilati, uccisi. Non è molto chiaro quali dinamiche ci siano state nell'arco di questa quindicina, ventina di giorni per determinare questo tipo di scelte. Di fatto, e non sarà subito chiaro neanche ai contemporanei cosa era successo, chi era stato e come, perché ci vorrà un po' di tempo per realizzare cosa era successo. E questo sarà, diciamo, determinante per creare ulteriore diffidenza tra le parti in causa, tra Garibaldini e Osovani, anche coinvolgendo chi non aveva nessuna responsabilità, nessuno aveva avuto nulla a che fare, sia come dal punto di vista pratico, sia anche dal punto di vista di non essere ben lontano dai luoghi in cui erano successe queste cose. Infatti, dal comando della Garibaldi Friuli, dalle montagne della Carnia, viene rapidamente all'inizio del 40, era stata rapidamente trasferita all'inizio del 45 un battaglione Picelli, si chiama Picelli Tagliamento, per andare a coprire l'area che la Garibaldi Natisone aveva sgombrato, magari un po' più in su dei posti di cui stavamo parlando, un po' più verso nord. E quindi, diciamo, Questo episodio appunto crea questa frattura e si sa che non era stato gradito anche alla parte, diciamo, anche della componente garibaldina, che era anche geograficamente operava più lontano da queste aree. C'è una, diciamo, una relazione dalla brigata Ippolito Nievo che dice che hanno condizionato molto la nostra credibilità questi atti che con noi non hanno niente a che fare, per dire quindi che la cosa ha avuto questi effetti immediatamente, poi verrà usata politicamente negli anni del dopoguerra, oltre a quelle che erano le responsabilità e il clima del tempo. Comunque dai mesi successivi, diciamo, siamo in febbraio questo episodio, marzo-aprile ricomincia la crescita delle formazioni partigiane, un po' più ristrette, un po' più dislocate, in attesa della liberazione. Questa avverrà, parte appunto come da più o meno da tutte le parti, col 25 di aprile. L'ordine di insurrezione, le formazioni si avvicinano alle città e i tedeschi non è che scappino, si ritirano agguerriti, in armi. Spesso resistono, combattono, non si lasciano prendere, in qualche caso si arrendono ai partigiani, in qualche caso combattono mentre erano trattati in attesa degli inglesi, in altri casi magari si mettono d'accordo e li lasciano andare purché non facciano rappresaglie sulla popolazione, magari un momento dopo arriva un'altra colonna che non ha di queste preoccupazioni. Non è una liberazione di festa. Ci sono scontri ovunque, a Pordenone il 30 aprile, il 1 maggio Udine liberata, ma gli scontri sono stati già il giorno prima. Ci vogliono 5 giorni per arrivare a Tolmezzo, che sono 50 km, e 3 giorni per farne 20 da parte appunto degli alleati. In questo caso si attendeva la resa tedesca nel territorio metropolitano per andare avanti, e questo ha permesso che succedessero le cose di cui ha anche accennato il professor Pupo prima. Il paese di Avasinis, che è sul lago di Cavazzo, in pratica era una delle vie secondarie di ritirata rispetto alla strada principale della Pontebana, e lì passano appunto il reparto di cacciatori del Carso, agguerriti e famosi, diciamo, nell'attività partigiana. Vengono ostacolati dai partigiani del posto. La reazione è uccidere tutti quelli che possono. A Ovaro, il 2 maggio, succede qualcosa del genere. Nonostante, diciamo, la raccomandazione da parte dei responsabili principali di non ostacolare la ritirata tedesca, ci sono, diciamo, delle azioni di disturbo, e anche qui il risultato sono una rappresaglia con uccisione di civili. Il resto sono rappresaglie che ho messo qui di altro genere. Per finire, si ritirano lungo la statale 52 bis verso il passo di Monte Croce Carnico per raggiungere la valle del Gaila, la valle della Drava, anche alcune nobili figure che hanno stato protagoniste della risiera di San Sabba, con il bottino, così raccontato dai testimoni, con quello che erano a portarsi dietro di bauli, di beni, di gioie, diciamo, di preziosi denari che avevano sequestrato agli ebrei prima di spedirli nei campi di sterminio. In fondo ho messo i numeri, diciamo, gli ebrei deportati non erano già tanti, insomma, presenti nell'area friulana. Il numero dei deceduti nei campi di internamento è invece estremamente notevole, fa dare un po' l'idea di quanto sia stata pesante e dura l'esperienza degli anni fra il 43 e il 45.